Per lo spazio dedicato ai libri parliamo oggi dell'Istinto del Lupo di Massimo Lugli, Newton & Compton Editori. Il confine che separa le ville dei ricchi dai bivacchi dei senza tetto è sottile come la lama di un coltello. Da una parte abiti firmati, domestici in livrea, ragazze au pair, dall'altra le mense di carità e giacigli improvvisati nel freddo della notte, l'amore rubato, la disperazione quotidiana. A cavallo di questi due mondi la favola feroce del ragazzo che divenne lupo è un treno che corre lungo scene di ordinaria violenza, struggente stupore, aggressioni, lotte, tradimenti, omicidi e vendette che senza tregua impongono al protagonista di fare la sua scelta. Sullo sfondo le avventure nere e romantiche, le inquietudini della generazione degli anni 70, il furore politico e le battaglie a colpi di chiave inglese che anticipano i bagliori del terrorismo, un racconto crudele e ammagliante, una storia dura ambientata tra i viali della prostituzione e gli accampamenti dei nomadi, le baracche costruite sugli argini del fiume e un fatiscente critico e circo della periferia. Attorno alla figura solitaria di Lupo, una galleria di personaggi indimenticabili, il saggio Tamoa, la sensuale Parvati, il laido Sugo, il patetico Jobbe, il brutale Ivan. Dopo la legge di Lupo solitario, un nuovo romanzo firmato dal cronista di Nera Massimo Lugli e dedicato al volto violento e sconosciuto di una città nascosta nel ventre della metropoli. Bene, come anticipato, il nostro ospite Massimo Lugli, autore dell'Istinto del Lupo. Benvenuto con noi.
Buongiorno a voi.
Bene, iniziamo subito a parlare del tuo libro. Il mondo che descrivi nell'Istinto del Lupo è un mondo violento. Pensi sia così anche nella realtà? E come mai, a tuo parere, sta dilagando la violenza, anche e soprattutto privata?
Ma io penso che la violenza nella realtà non stia dilagando, la violenza c'è sempre stata. Penso che anzi nella realtà in questo periodo storico i fatti hanno più rilievo proprio in quanto che la gente non è più abituata a un tipo di violenza, di aggressività diffusa come era per esempio negli anni 70, in cui tra l'altro è ambientato il romanzo. Negli anni 70 era un continuo di sparatorie, sequestri di persone, aggressioni, ma anche di piccola violenza diffusa, cioè immaginiamo il periodo degli scontri continui tra fazioni di estremisti di destra e di sinistra, che sono stati il preludio, come dire, l'inizio, la noce da cui ha preso la via il terrorismo. La violenza era dovunque, i rapporti erano violenti, la gente si picchiava, si accoltellava, eccetera. Oggi io credo che, anche statisticamente se vuoi, i reati sono calati, e noi ci siamo un po' disabituati alla violenza, per questo quando poi avviene il fatto violento ha maggiore rilievo, cioè, è un po' come se in una città tranquilla, Terni, ci sono 10 furti in appartamento, la gente dice non si vive più, siamo bersagliati dai ladri, eccetera, eccetera, a Roma, a Milano, 10 furti in appartamento sono niente.
E a proposito, nel romanzo il protagonista Lapo, pur essendo cresciuto in una famiglia agiata, in una situazione relativamente privilegiata, non ha però una relazione con i genitori, cosa che succede purtroppo anche nella realtà. Secondo te come mai?
Ma guarda, questo è il problema della disattenzione, che poi è un po' al centro del romanzo, nella realtà, perché il ragazzo Lapo, come tanti ragazzi di allora e di oggi, è nutrito, è coccolato, è vestito, è spesato di tutto, dalla signora inglese alla palestra, al di judo e via dicendo, ma nessuno lo ascolta, cioè lui si sente un estraneo in questa famiglia, non che sia trattato male, cioè non è una sorta di incompreso, è semplicemente uno che nessuno ascolta perché i genitori hanno troppo da fare presso alle loro cose, alle loro vicende, eccetera. E nel corso della sua vita incontrerà questo maestro che è Tamoa, che è un barbone, e questa relazione paterna e filiale di univoca che nasce tra il ragazzo e il barbone deriva proprio dal fatto che il barbone lo ascolta. Io penso che le pagine più significative del libro sono il primo incontro tra questo che lui vede come un vecchio perché ha 50 anni, e ovviamente a quell'età uno di 50 anni è vecchio, falchigno, grifagno, con il codino grigio, i capelli, e il ragazzino perbenino con il suo cane, eccetera, che hanno una conversazione quasi surreale, nel senso che parlano, sono due mondi che si incontrano, ma il ragazzo trova qualcuno che lo ascolti, e questa relazione si svilupperà per tutto il libro fino a quando Lapo diventerà lupo e quindi cambierà completamente la sua vita e deciderà di darsi a un percorso assolutamente inaspettato, assolutamente diverso da quello che la sua famiglia, il suo ambiente, il suo stato sociale avevano in riservo per lui.
Ecco, infatti una cosa che ci ha colpito molto, tra le altre cose ovviamente, di questo romanzo è anche il fatto che racconti una sorta di lato B del mondo che ci viene raccontato tutti i giorni, fondamentalmente. E questo effettivamente ci ha colpito. Voglio dire, non romanzi che per forza devono essere negativi, ci mancherebbe, però racconta un altro mondo parallelo a quello che viviamo tutti i giorni. Come mai questa scelta?
Guarda, questo è un po' il mio chiodo fisso. Io ho scritto tre libri: Roma Maledetta, La legge di lupo solitario, che è, come dire, l'inizio e l'istinto del lupo. In tutti e tre c'è questa cosa, questa fascinazione che io ho da sempre, tant'è che sono 35 anni che faccio come straniera, per il mondo sotterraneo, quello infero, tutte le realtà che noi calpestiamo, sfioriamo, senza, noi voglio dire le persone regolari che vanno a lavorare, guidano la macchina, pagano l'affitto, il mutuo, in cui noi ci imbattiamo continuamente senza riconoscerle. E diciamo, l'istinto del lupo è una favola feroce, ma è sempre una favola, no? Però c'è questo aspetto assolutamente notturno in una città dove può accadere di tutto, per esempio che un gruppo di studenti pazzoidi si riunisca per duellare secondo le regole della Mens Sur. A questo proposito devo dire che però spesso la realtà batte la fantasia, perché quando io ho scritto il pezzo pensavo che la Mens Sur, cioè il duello studentesco in cui i ragazzi stagliavano la faccia con la sciabola, fosse una cosa del passato. Bene, dopo che è uscito il libro mi ha telefonato un professore di Verona che le ha combattute e che ancora assiste, e ho scoperto che la Mens Sur oggi viene praticata legalmente in Germania, in Austria e in altri paesi, cioè ci sono ancora confraternite studentesche che duellano con la spada affilata, facendo sgorgare il sangue, tagliandosi la faccia e ricucendo i punti senza anestesia. Cioè, quello che io ho scritto ritenendo una cosa di fantasia, ho scoperto esistere, e questo non è la prima volta che mi succede, francamente. Cioè, la realtà delle nostre città, dei nostri paesi o anche di altri paesi, riserva spessissimo delle sorprese incredibili, incredibili. Basta volerle andare a cercare.
Sì, e infatti sembra anche essere un mondo sicuramente duro, crudo per certi versi, ma anche molto affascinante.
Sì, è molto affascinante, tant'è che Lapone rimane invischiato, intrigato, lui segue questo maestro, per esempio vanno a fare gli spicconatori, cioè quelli che rubano pezzi di opere d'arte per rivenderli, poi vanno, lui lavorerà in un circo di periferia in cui succederà una cosa pazzesca, che tra l'altro io ho visto nella realtà, nel mio lavoro di cronista, cioè gli animali abbattuti a raffiche di mitra in piena città, e poi vanno a pescare le monete nella fontana e lì si imbattono in un personaggio, cioè io appunto trovo che nella realtà il fascino, forse del libro, sta tutto in questa, come dire, ambientazione notturna, no? Un po' surreale, un po' incredibile, però al tempo stesso con dei forti sprazzi di realtà, che sono le cose in cui noi cronisti di nera di strada, perché ancora, come dire, rivendico orgogliosamente il fatto di essere un cronista di strada a
Se ce
54
ne
anni.
fossero anche di più, vero? E qui potremmo aprire un altro capitolo, ma lo lasciamo dov'è.
Lo lasciamo dov'è.
Infatti, no, dicevo, effettivamente concordo, almeno dalla lettura del libro questo effettivamente emerge. Un'ultima domanda per non incuriosire ulteriormente sul libro. Vogliamo intanto fare i complimenti per la candidatura e la quasi vittoria al premio Strega.
Grazie.
Come ti sei sentito quando ti hanno annunciato di essere nella cinquina finale e poi di essere il secondo per voti ricevuti?
Mi sono sentito come Cinderella Man quando ha dovuto andare a combattere per il campionato mondiale dei massimi, cioè ero assolutamente incredulo, contavo sulla forza della casa editrice, sapevo perché no, lo rivendico di aver scritto un bel libro. Quello di entrare nella cinquina dello Strega, francamente, era un risultato che non mi aspettavo, non in questi termini, mi ha reso felice, mi ha anche molto rivalutato poi questa cosa dei premi letterari, e che devo dire, insomma, ha avuto ovviamente una notevole risultato per le vendite del libro, che sono impegnate, però è stato una incredibile, perché io, un incredibile traguardo, perché io nella realtà non faccio lo scrittore a tempo pieno, io faccio giornalista, insomma, scrivo per gioco, ma forse è proprio per quello che magari le cose alle volte vengono bene, no? Perché uno le fa non per mestiere ma per diletto.
E questa sicuramente è riuscita molto bene, certo non siamo originali nel dirlo, però ci teniamo in particolare. E ti ringraziamo, ringraziamo Massimo Lugli, autore dell'Istinto del Lupo, per essere stato con noi. Aspettiamo però un libro a breve, qualcosa, non ci farà aspettare tanto.
No, io in realtà sono già a buon punto, diciamo che sono a metà del prossimo, però Lupo è scomparso dalla scena, per adesso ha lasciato il posto a un altro personaggio.
Bene, siamo curiosi di conoscerlo quanto prima. Grazie ancora. Grazie. E buona giornata.
Grazie a voi.
Vi ricordiamo quindi infine L'istinto del lupo di Massimo Lugli che abbiamo intervistato. Vi ricordo anche che il libro è edito da Newton & Compton Editori. Grazie e appuntamento alla prossima.